Ecco, invochiamo la benedizione di Dio Padre su questo percorso di 3 serate. Lui che è colui che ha creato nella sua infinita sapienza il disegno d'amore per la nostra salvezza, per tutti noi, possa benedire il nostro cammino, illuminare le nostre menti e darci la gioia del Vangelo. Do il benvenuto a tutti voi, ma soprattutto noi siamo in famiglia, ecco, come salutarsi in famiglia è normale, ma soprattutto do il benvenuto a nome di tutti voi a Don Carmelo Raspa. È giovane, 45 anni, e insegna teologia, Sacra Scrittura, esegesi biblica, ebraico, allo studio teologico San Paolo e anche a Palermo, vero? Sì. È uno innamorato della parola di Dio. Lui vive della diocesi di Acireale, vive a San Giovanni Bosco, piccolo comune, dove è anche parroco, quindi ha l'esperienza anche delle dinamiche parrocchiali. E anche scritto qualche pubblicazione. E padre Don Carmelo, ti ringraziamo per aver subito accolto il nostro invito, anzi con gioia ce lo hai espresso. Abbiamo pensato questo percorso, è la prima volta che stiamo facendo questo esperimento, questa prova, tu sei dentro questo esperimento. E abbiamo pensato di valorizzare di più, sempre di più, la liturgia e la parola di Dio che ci offre la liturgia. La nostra è una parrocchia ricca di tante iniziative di volontariato, di gruppi, ci ha lavorato tanti anni Monsignor Fallico, che tu conosci benissimo. E io da qualche anno sono parroco. Abbiamo voluto ripartire un pochettino a partire dal mistero di Cristo e naturalmente la liturgia e lentamente, pur continuando ogni altra cosa ovviamente, e lentamente stiamo cercando di valorizzare di più i Vangeli che ogni anno la liturgia nel suo ciclo liturgico ci offre. Quest'anno abbiamo Luca e abbiamo pensato di conoscerlo un poco meglio, anche perché la domenica noi sacerdoti, io e Giuseppe Carciotto, offriamo la nostra omelia nella preghiera, nell'attualizzazione di oggi. Poi i gruppi, le comunità, durante la settimana, quasi ogni settimana, leggono insieme in forma di revisione di vita, di condivisione, il Vangelo che hanno ascoltato la domenica. Quindi quello che noi diciamo, poi loro cercano di approfondirlo, riportarlo alla loro dimensione di servizio o di famiglia o di lavoro. Quindi speriamo che questo esperimento funzioni. Il prossimo anno avremo Matteo, ricominceremo con l'anno A e così via, e quando finiranno i Vangeli vedremo qualche altra cosa, il Signore ci ispirerà, faremo una verifica intanto. Quindi grazie di accoglierlo intanto con un caloroso applauso. Grazie per quello che ci offrirà.
E ringrazio Franco, ringrazio tutti voi. E dicevo, a lui è bello trovare una parrocchia così attenta alla formazione, non è facile, questo è veramente un motivo di orgoglio, di sano orgoglio, e quindi grazie. Io stasera, in queste sere, vi donerò, ecco, quello che mi è stato consegnato, in questo senso parafrasando un po' Paolo, cioè quelli che sono i frutti di studiosi ben più autorevoli che hanno dedicato la loro vita appunto allo studio della parola. E le nostre 3 serate saranno scandite secondo questo, diciamo, questo canovaccio. Stasera parleremo del rapporto tra Vangelo e Vangeli e illustreremo un po' il Vangelo di Luca. Domani cercheremo di analizzare comunque la presenza di Luca nella liturgia. È chiaro che al Vangelo di Luca, così come a Matteo e Marco, viene dedicato tutto un anno, però il Vangelo di Luca è quello che in realtà leggiamo di più, perché ogni giorno nella liturgia delle ore tra Benedictus Magnificat e il Nunc Dimittis è quello che leggiamo di più, quindi è insistente. Molte anche delle feste che celebriamo ci derivano proprio dal Vangelo di Luca. Pensate per esempio alla presentazione al Tempio, no? di Gesù. Il terzo giorno vedremo alcuni dati circa la cristologia lucana, quindi che cosa il Vangelo ci dice del mistero di Gesù, che cosa ci dona del mistero di Gesù, ma anche della sequela, in che modo seguire e soprattutto, utilizzando il linguaggio lucano, testimoniare Gesù. Sapete che Luca è anche l'autore di Atti, e Luca Atti in realtà sono i due tomi di un'unica grande opera, lo diremo stasera, l'opera che illustra il cammino del fondatore del movimento cristiano, e poi l'opera di Atti che è la fondazione del movimento cristiano. Quindi sono due tomi di una grande opera che andrebbe letta insieme, anche per i rimandi che Luca fa. Che cos'è il Vangelo? E che cosa dicono e qual è la natura dei Vangeli e degli Atti? Rispondiamo a questa seconda domanda. La natura di Vangeli e di Atti è quella di essere una confessione di fede. In chi? In Gesù, il Cristo, o il Messia, il Figlio di Dio. E questa è la natura dei Vangeli. Quindi si tratta, come diremo più specificatamente a proposito di Luca, di una storia confessante. Attraverso i Vangeli si vuole anzitutto manifestare una confessione di fede in Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. I termini sono importanti perché in realtà c'è stata tutta una disquisizione circa la natura dei Vangeli e se i Vangeli possano restituirci qualcosa del Gesù storico. Per cui a un certo punto della storia della interpretazione si negava ai Vangeli la possibilità di restituirci l'immagine del Gesù storico e addirittura si negava la stessa esistenza storica di Gesù. In realtà i Vangeli sembrano non porsi il problema o comunque non tenere disgiunti quelli che poi nella storia dell'interpretazione viene distinto tra il Gesù storico e il Cristo della fede. Cosa voglio dire? Secondo alcuni autori, a un certo punto si disse che i Vangeli non possono restituirci il Gesù di Nazaret, il Gesù che ha camminato nelle strade della terra di Israele. Quello che interessa, in questo riprendevano Origene nella sua famosa affermazione il Cristo per me, quello che possono insegnarci è il Cristo della fede, cioè il Cristo è importante per la fede personale e comunitaria, no? Si avvia quello che poi viene chiamato tutto il processo, ma è più complesso di come lo sto illustrando io, il processo della demitizzazione, no? Abbiamo soprattutto l'opera di Bultmann che si concentra e apre il campo a questa via, cioè concentrarsi sul Cristo della fede, sul Cristo della fede. La storia dell'interpretazione poi ha nuovamente riletto i Vangeli e ha aperto invece il problema e la possibilità di ricostruire il percorso del Gesù storico inserendolo nel suo contesto, nel suo ambiente vitale. Per cui oggi si moltiplicano le pubblicazioni sul Gesù storico e soprattutto sulla ebraicità di Gesù. In fondo ci rendiamo sempre più conto, c'è qualche autore che è arrivato a 4 volumi su Gesù, l'ebreo marginale. Quindi a volte nella storia dell'interpretazione si passa sempre tra un eccesso e l'altro, no? La negazione di Gesù, e invece qui Gesù quasi esclusivamente e solamente ebreo, senza nessuna novità, anche se la novità fa parte dell'ebraismo in questo senso. Per cui abbiamo Passiamo quindi da una negazione della possibilità che i Vangeli ci possano restituire la storicità di Gesù a un'affermazione oggi serena della ebraicità di Gesù e quindi dell'inserimento di Gesù nel suo contesto. A proposito di questo, Luca 4 è cioè il momento in cui Gesù entra nella sinagoga e legge il rotolo di Isaia, è una delle testimonianze più antiche della religiosità di Gesù. Gesù di sabato andava a pregare in sinagoga, questo ce lo attestano chiaramente i Vangeli. Quindi vi dicevo che i Vangeli non hanno il problema della distinzione tra il Gesù storico e il Cristo della fede. Non sono una, e questo ormai lo sappiamo, non sono una biografia dettagliata di Gesù, questo è chiaro. Non raccontano tutto quello che Gesù ha fatto e ha detto in maniera pedissequa. E c'è stato anche un tentativo, e c'è ancora, di risalire alle parole che Gesù ha detto. Quali sono le parole che Gesù ha detto? È chiaro che l'opera, la figura e l'opera di Gesù è stata determinante, o comunque è stata determinante per coloro che lo hanno seguito in quel tempo. E al tempo di Gesù non era inusuale trovare dei predicatori itineranti che, per reagire sia alla pressione fiscale da parte romana, sia anche ad eventi naturali che avevano prostrato la popolazione, soprattutto dal punto di vista economico, predicare un avvento prossimo del regno di Dio. Questo è anche in Atti. Ricordate, Gamaliele cita alcuni che avevano predicato l'avvento del regno di Dio. E infine invita il Sinedrio a lasciar correre la cosa, se è da Dio continuerà, e quindi non vi troviate a combattere contro Dio, se non è da Dio finirà. E in effetti molte repressioni erano, molte diciamo di questi gruppi erano stati annientati da Erode, da Pilato, anche violentemente, anche nel sangue. E quindi storicamente Gesù appare come uno dei tanti predicatori itineranti del primo secolo che annuncia l'avvento del regno di Dio. L'avvento del regno di Dio. Nella sua predicazione, che è anzitutto una predicazione che tiene conto della Torah, quindi del fulcro di Israele, per Torah intendiamo il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, secondo però un'interpretazione profetica, una Torah che lui interpreta in maniera profetica, che non è venuto ad abolire, ma che fa sua attraverso un'ermeneutica che sa propria del Chiddush. Il Chiddush è una tecnica tipicamente ebraica che poi sarà perfezionata durante il periodo rabbinico, per cui bisogna interpretare innovando, cioè portando fuori alcuni aspetti della Torah che non erano stati ancora esplicitati. Non uccidere diventa, nell'interpretazione di Gesù prima, ma anche in interpretazioni probabilmente coeve che ci sono conservate nel Talmud, non far impallidire il volto del tuo prossimo in pubblico. Far impallidire significa chiamandolo con un nomignolo, testa vuota, così come in Matteo. Quindi questo ha fatto Gesù. Quando è chiaro che quello che sappiamo da tutti e quattro i Vangeli è che la sua predicazione, anche perché porta ad una riconsiderazione della purità e impurità, è in Luca 7 che conserveremo credo per l'ultimo giorno, a proposito della peccatrice perdonata, la donna che lava i piedi di Gesù con le lacrime, lì lui ha anche una forma di ragionamento e di attribuzione delle parti, rovesciando i ruoli, assai arguta. Questo lo mette in contrasto, sono per esempio gli studi di Saldarini in questo senso, lo mette in contrasto con la corrente farisaica, che aveva molta ascendenza sul popolo, e gli evangelisti sono d'accordo nel dire che il ministero galilaico di Gesù, Marco in primis, ha ricevuto il consenso delle folle, il consenso delle folle. La folla lo segue, e la folla in quel caso non è semplicemente la folla dei discepoli che sono venuti dopo, anche, ma anche quelli che c'erano. Chiaro, non erano folle immense, ma erano delle persone che seguivano e accoglievano l'insegnamento di Gesù. Peraltro il ministero di Gesù pare si sia svolto su due direttive principali: l'insegnamento, cioè il dare la parola del Padre, quindi l'insegnare, e la guarigione. A Gerusalemme Gesù, lo vediamo sia nelle dispute con i dottori della legge, sia nelle dispute con i sadducei, si pone in contrasto con questi capi o queste correnti. Peraltro i sadducei erano legate all'aristocrazia sacerdotale e il Tempio, al tempo di Gesù, fungeva come una sorta di grande banca che accumulava le offerte degli ebrei, ma anche di non ebrei che erano attratti dal Dio di Israele o comunque dalla tradizione ebraica. Al tempo di Gesù, infatti, noi registriamo una crisi della religiosità pagana tradizionale e una crescita dei culti misterici o comunque di quelle religioni, soprattutto orientali, che venivano concepite anche come teosofie, cioè vie filosofiche di salvezza, fra queste anche l'ebraismo. Per cui potevano trovarsi dei pagani che non aderivano pienamente all'ebraismo, non si convertivano, cioè, ma erano vicini all'ebraismo stesso attraverso la preghiera, il frequentare la sinagoga, pure le elemosine. Luca ci conserva il centurione che chiede la guarigione del servo e i capi del popolo della sinagoga dicono: è stato lui a costruirci la sinagoga, no? Quindi è chiaro che si denuncia come un timorato di Dio, così venivano chiamati i pagani vicini all'ebraismo. Quindi dicevo, a Gerusalemme Gesù si pone in contrasto con l'aristocrazia sacerdotale criticando il Tempio nella sua funzione, e la sua critica è una critica aperta che si svolge dentro il Tempio alla stessa maniera, per esempio, di Geremia. Gli oracoli di Geremia vengono pronunciati dentro l'area templare, in questo senso. A differenza invece di un gruppo, Qumraniani, Esseni, che scelgono di opporsi a quella che ritengono un sacerdozio illegittimo nel Tempio, rifugiandosi nel deserto. Invece la protesta di Gesù si attua nel luogo stesso, nel Tempio. Questo è chiaro che lo mette in contrasto con altri gruppi oltre quelli farisaici, e quindi si organizza, diciamo così, la morte di Gesù. La morte di Gesù. Peraltro c'è anche un calcolo politico che l'Evangelista Giovanni ci conserva e che viene fatto esprimere dal sommo sacerdote: è meglio che un solo uomo muoia anziché perisca tutto il popolo, perché il popolo veniva fatto perire. Addirittura i romani, e sono le testimonianze di Giuseppe Flavio, provocavano la reazione degli ebrei o dei giudei proprio per poterli uccidere, in questo senso, no? Perché erano ritenuti una nazione non soltanto di rivoltosi, ma anche una nazione un po' strana. In questo senso il pregiudizio sul popolo ebraico è esistito dall'antichità, perché vivevano fra di loro, avevano i loro riti e quindi suscitavano non pochi sospetti in questo senso. Che cos'è che ha cambiato la prospettiva? Vi ricordate Luca 24, lo vedremo, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, dicono i due di Emmaus dopo la morte di Gesù. Cos'è che cambia la prospettiva? La prospettiva è un evento di cui non abbiamo testimonianza in sé dell'evento, cioè la resurrezione. Noi abbiamo però la testimonianza delle apparizioni di Gesù risorto ai suoi. Un'apparizione che umanamente suscita chiaramente grande stupore, grande meraviglia, grande sconvolgimento, cioè vedere un uomo morto e poi rivederlo vivo dopo pochi giorni, dopo tre giorni, non è una quotidianità, voglio dire, e a questa quotidianità non sfuggono neanche gli apostoli, chiaro? Cos'è che ha permesso loro però di comprendere, di passare dallo sconvolgimento di vedere Gesù morto di nuovo vivo e di affermarlo risorto dal Padre? Ebbene, Luca 24 ci dà la chiave: spiegò loro in tutte le scritture. Il termine è grafè, dove non indica soltanto la Torah, ma il termine grafè indica tutto il complesso della scrittura. La Torah, i profeti, gli scritti sapienziali, anche se il canone non era ancora così definito come lo sarà in seguito, il canone delle scritture ebraiche, però è detto che spiegò a partire dalla legge, dai profeti, dai salmi, tutto ciò che lo riguardava. E quindi il criterio secondo cui gli apostoli hanno compreso che Gesù vivo era stato risuscitato dalla potenza del Padre, perché queste sono le prime confessioni di fede su Gesù, quindi è stato risuscitato dalla potenza del Padre, E da qui poi il passaggio da lui, dall'essere risuscitato a Messia, cioè compimento delle promesse fatte a Davide: metterò sul trono uno discendente da te, quindi Messia, Cristo, no? Che il popolo ebraico attendeva come discendente davidico. Da qui poi vedete che è progressivo all'affermazione della figliolanza divina e dunque della connaturalità, della stessa sostanza, chiamandolo appunto figlio di Dio, ma Dio stesso. Il verbo era Dio, siamo arrivati a Giovanni. Ma è un processo graduale che ha impegnato gli apostoli. Il loro punto di riferimento era la scrittura, il loro punto di riferimento culturale, quindi le categorie concettuali con cui potevano capire l'avvenimento di un uomo, Gesù, morto e risorto, era la scrittura di Israele. Così hanno interpretato e così hanno riscritto. I Vangeli allora sono una confessione di fede, innanzitutto nel mistero pasquale di Gesù. Il mistero pasquale di Gesù, cioè il Cristo morto, sepolto e risuscitato secondo le scritture. Questa affermazione viene ripetuta due volte in questa confessione di fede. L'affermazione della morte, della sepoltura e della risurrezione di Gesù era quella essenziale per l'assenso di fede e il battesimo di chi veniva alla fede. Credi tu in Gesù morto, sepolto, risuscitato secondo le scritture? Credo, sii battezzato. Questo era il nucleo centrale, potremmo dire il kerygma, cioè l'annuncio, il primo annuncio, l'annuncio centrale che poi provocava l'adesione di fede attraverso il rito espressa dal rito del battesimo. Ed è anche il primo nucleo dei Vangeli, o comunque del Vangelo, nel momento in cui viene annunciato. Che cosa si racconta di Gesù? Qual è l'evento che ha fatto il discrimine, l'evento eccezionale, l'evento che ci ha fatto comprendere l'identità e la missione di Gesù? È la risurrezione. E dunque i primi racconti sono racconti che concernono la passione, la morte, la sepoltura e la risurrezione di Gesù. Sono questi, e il nucleo primo del Vangelo è questo. A partire da questo si interpreta tutto ciò che il Signore ha detto e ha fatto. È chiaro che siamo in un tempo, almeno all'inizio, in cui sono ancora vivi i primi testimoni, cioè coloro che lo hanno ascoltato, coloro che lo hanno visto. Allora si interpretano, a partire però dalla resurrezione, le sue parole e i suoi gesti, che vengono a significare allora un di più. Ed ecco che noi veniamo finalmente a capire che i Vangeli sono un'opera post-pasquale, cioè sono redatti a partire dalla resurrezione, quindi dopo la resurrezione. Hanno un valore storico perché sono intrisi di memorie, di ricordi tramandati, delle parole dei detti di Gesù, in piena sintonia con il modo ebraico di trasmettere le tradizioni. Le tradizioni sono trasmesse oralmente e conservano detti e fatti, così come per esempio l'Esodo, no? Ed è una memoria viva, una memoria attualizzata. Quindi si reinterpreta la vita di Gesù, quello che lui ha detto, quello che lui ha fatto, ma non solo, si descrive l'opera del risorto nella comunità. Quindi mentre si scrive, si fanno tre cose. Si scrive la passione, che è il centro, si interpreta e si riscrive la vita di Gesù, si descrive la vita di Gesù nella comunità. Allora troviamo un senso, per esempio, alla prima finale di Marco, quella che termina con le donne che non dicono nulla perché avevano paura. Perché c'è questo silenzio, tanto che poi qualcuno dovette aggiungere una seconda finale, no? Mettendo insieme un po' tutte le finali dei Vangeli. Però anche questa è ritenuta ispirata, per carità. Perché quel finale, Marco lo dice? Ma non perché poi non ci fu un prosieguo, perché nella penna di Marco il prosieguo, l'annuncio della resurrezione, spetta al discepolo che ritorna di nuovo all'inizio dietro Gesù. E la stessa cosa accade nel Vangelo di Luca. no? Perché abbiamo i discepoli di Emmaus, l'apparizione a Simon Pietro e poi a tutti gli altri? Perché coloro che rimangono a Gerusalemme, investiti dello Spirito, saranno i testimoni fino agli estremi confini della terra. Quindi c'è una, come dire, un investimento del lettore. Quindi leggiamo a questo punto i Vangeli sotto queste tre angolature: la passione e la morte di Gesù come centro, l'interpretazione della vita di Gesù, ma anche l'interpretazione dell'opera di Gesù nella Chiesa. Prendete per esempio il paralitico, colui che stava, giaceva, faceva un tutt'uno, secondo il testo ebraico, con la sua barella, no? Qual è la disputa? Il figlio dell'uomo può o no rimettere i peccati? Che cos'è più facile? Ti sono rimessi i tuoi peccati? E badate che non dice io ti rimetto i peccati, ma ti sono rimessi i tuoi peccati, no? Che cos'è più facile dire? Ti sono rimessi significa ti sono rimessi da Dio, che è l'unico che può rimettere i peccati. Oppure alzati e cammina. Oppure, secondo una tradizione che poi, secondo una traduzione che potremmo dire tiene uniti i significati del verbo egeiro, risorge e cammina. È chiaro che l'esperienza del paralitico non è più l'esperienza del miracolo in sé, ma l'esperienza di una resurrezione, no? Da una malattia o da una paralisi che teneva l'uomo incatenato. È una resurrezione. E per andare a aspetti molto più, come dire, per dire anche l'azione di Gesù nella Chiesa. Chi si vergognerà di me, delle mie parole, questo lo dice Gesù, no? Di lui si vergognerà il figlio dell'uomo nella gloria del Padre suo. La frase logicamente non funziona, perché Gesù dice due punti: chi si vergognerà di me, noi ci aspettiamo, anch'io mi vergognerò di lui. E invece dice il figlio dell'uomo. Questo perché? Perché erano le parole che il missionario, l'apostolo, l'evangelizzatore diceva alle comunità, ma le attribuiva a Gesù per questa consonanza che è tipica del mondo ebraico ma anche del mondo greco, per questa consonanza tra il messaggero e il mandante. Il messaggero è come se fosse il mandante. Per cui attribuisce le parole a Gesù, però all'interno mette questa disconnessione logica. Non dice io mi vergognerò perché non lo può dire, ma dice il figlio dell'uomo. Quindi noi che cosa abbiamo? Una testimonianza di una Chiesa che annuncia, nella quale il Signore opera. Nella quale il Signore opera. Vedete come il Vangelo allora si deve leggere a più strati, o comunque si legge con questa unità: colui che abbiamo visto camminare sulle nostre strade, morto e poi vivo, è il risorto, il Messia, il Figlio di Dio. Luca ce li ha tutti questi termini proprio nei Vangeli dell'infanzia, che in realtà, bellissimo il presepe in chiesa, bellissimo in tutti i presepi, però il Vangelo dell'infanzia e Luca ha solo un aspetto programmatico, cioè Luca dice adesso con un racconto io vi dico chi è Gesù, poi non stiamo lì a dire, questo lo vedremo meglio. Lo vedremo meglio perché così, però stiamo attenti, Quindi il presepe facciamolo perché è bellissimo in questo senso, però stiamo attenti a quello che vuole significare il presepe, il Natale, e Luca ci dà veramente un'apertura di orizzonti. Mentre facciamo il presepe ci manifesta la grandezza di un Gesù che è Salvatore, che è Figlio di Dio, no? Che è Messia. Questo l'annuncia ai pastori. Per cui abbiamo questi diversi strati di lettura che siamo chiamati a tenere insieme. E come vi dicevo, non si pongono quindi il problema del Gesù storico del Cristo della fede. È lo stesso Gesù, morto, risorto, figlio di Dio, che agisce nella Chiesa. È lo stesso Gesù. Il problema è venuto in seguito. La parola Vangelo, noi per esempio non la troviamo in... almeno nel prologo del Vangelo di Luca, perché Luca preferisce parlare di diegesis, narrazione, no? Che usa il termine Vangelo in Marco. Allora il Vangelo di Luca non è Vangelo, in realtà non è così. La parola Vangelo, lo dice lo stesso termine, indica la buona notizia, lo sappiamo, indica la buona notizia. Il termine non compare molto nella 70, solo sei volte. Invece abbonda il verbo 21 volte. È chiaro che la 70 traduce l'ebraico bisser, che significa appunto annunciare il Vangelo. In Isaia 40, quel bellissimo testo che speriamo sia tradotto finalmente giusto, è Gerusalemme e Sion. E il testo Isaia 40 è il testo che abbiamo letto un po' ieri a proposito del Battista. Vi ricordate? Voce di uno che grida nel deserto, anche se lì la punteggiatura ci si divertiva nel tempo antico a spostarla per orientare il testo anche al compimento. Attenzione che in Isaia il testo è una voce grida, no? Nel deserto preparate la strada al Signore. Qui Luca sposta, ma attenzione, non è che sposta perché gli piace spostare, non è questo il punto. Non si ha l'auctoritas testi, l'autorità del testo inscrivibile, cioè che non si può riscrivere di nuovo, verrà nel momento in cui il testo è stampato. Attenzione, quando il testo diventa stampato, con i caratteri a stampa non si cambia più. Come fai a cambiarlo? Ma fino a quando il testo è manoscritto, il testo sarà cambiato. Pensate, per esempio, a tutta la tradizione manoscritta, a tutti gli amanuensi, no? Vi ricordate un altro esempio? I samaritani non mantengono buoni rapporti con i giudei, ma c'era bisogno di dirlo ai lettori del Vangelo di Giovanni? No, ma per quelli che vengono dopo, che non sanno nulla di samaritani e giudei, sì. Chiaro? Quindi su questo dobbiamo essere attenti, però è attraverso tutta questa storia umana di trasmissione che la parola di Dio si incarna ancora nella nostra storia. Questo è bellissimo, questo ci dice quanto il Signore ci vuole bene e vuole essere con noi, anche in un foglio di carta, in un foglio di papiro. E quindi, dicevo, in Isaia 40, quindi lui sposta, Luca sposta, anziché di dire una voce grida nel deserto, dice una voce grida nel deserto, perché vede in Giovanni il Battista il compimento di quella parola. Tant'è che prima dice la parola venne su Giovanni. Nel momento della storia, della grande storia, ci sono tutte quelle parole, no? Filippo, Tetrarca della Traconitide, anche difficile a leggere a volte. La parola venne su Giovanni nel deserto, è una parola che si sta compiendo. Allora Luca non sposta per capriccio, ma sposta perché vede, e questa è la mentalità ebraica, la parola si compie con lo studio, con la vita e in prospettiva del regno di Dio. Con lo studio, con la vita e in prospettiva del regno di Dio. Il Battista sta compiendo la parola di Isaia, perché lui è nel deserto. Lui è nel deserto. Quindi c'è questo, come dire, questo andare alla parola. Allora vi dicevo, Isaia 40 a un certo punto fa: sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie, tu che annunci il Vangelo, o Sion. La traduzione di prima, non so quella attuale, era tu che rechi liete notizie in Sion, cioè uno che porta l'annuncio a Sion e a Gerusalemme della liberazione. E al contrario, erano Sion e Gerusalemme, e questo il testo è molto più forte, quando Isaia scrive questo testo, Sion e Gerusalemme erano un cumulo di macerie. Allora, se lui dice, personifica Sion e Gerusalemme come due donne, o una sola donna, poi che ha due nomi, possiamo dire così, e dice su un alto monte annuncia il Vangelo, tuo Sion, tuo Gerusalemme, è chiaro che Sion e Gerusalemme distrutte possono annunciare il Vangelo del Signore perché vedono nel deserto una strada che da Babilonia conduce tutti gli esuli da loro. Quindi significa una madre, Sion o Gerusalemme, questo sarà il paragone, che ha visto i figli andare in schiavitù, adesso li vede di nuovo portati da Dio su una strada, e questa madre che nel pianto si rallegra. Può dire, ecco, no, viene il Signore, porta il suo salario, cioè i figli vengono ricondotti. Questo è, ok? Quindi il termine Evangelion traduce questo, o il verbo corrispondente traduce questo, soprattutto usato in Isaia 40, ci sono altri testi. È chiaro che nel mondo pagano il Vangelo di Gesù poi viene contrapposto al Vangelo dell'imperatore, cioè quello che indicava l'ascesa dell'imperatore o le buone notizie circa il trionfo nelle battaglie dell'imperatore. Quindi abbiamo questa contrapposizione. Nel Nuovo Testamento è presente circa 76 volte l'Apostolo Paolo che lo usa tantissimo come genitivo oggettivo e soggettivo, lo usa 60 volte, ecco, con genitivo oggettivo e soggettivo. Cioè Paolo parla di Vangelo di Dio e Vangelo di Gesù Cristo, cioè il Vangelo che ha donato Dio o il Vangelo che è Gesù Cristo, qua con un valore quindi soggettivo. Così lo utilizza per esempio Marco, che è il primo degli evangelisti, inizio del Vangelo, che è Gesù Cristo. Quindi quel di significa che è Gesù Cristo, che è Gesù Cristo. Quindi il termine Vangelo all'inizio viene ad indicare la buona notizia su Gesù, sulla sua opera, su quello che Gesù è. Quando passa agli scritti, il primo autore che chiama Vangeli gli scritti che noi conosciamo è Giustino. Quando lui descrive l'Eucaristia Domenicale, parla dei Vangeli come memoria degli Apostoli, che sono detti anche Vangeli, dice così. La raccolta, quindi, si costituisce, la raccolta dei quattro Vangeli, già nel secondo secolo abbiamo una raccolta dei quattro Vangeli così come li conosciamo. Ireneo: Matteo fa gli ebrei nella propria lingua, produsse una forma scritta del Vangelo, mentre Pietro e Paolo a Roma evangelizzavano e fondavano la Chiesa. Dopo la loro partenza, Marco, il discepolo e interprete di Pietro, anch'egli ci tramandò per iscritto le cose annunciate da Pietro. E Luca, a sua volta il seguace di Paolo, mise in un libro il Vangelo annunciato da quello. Infine Giovanni, il discepolo del Signore, colui che si era reclinato sul suo petto, vedete dove sta la colpa di aver messo insieme discepolo prediletto e Giovanni. Poi se leggiamo il Vangelo, sul discepolo prediletto non c'è mai il nome. Uno dice, ma com'è possibile? Grazie a Ireneo, ma anche a chi viene dopo. Anche egli pubblicò il Vangelo mentre si trovava in Efeso d'Asia. Quindi intorno al 180 noi abbiamo una costituzione di questi Vangeli, dei quattro Vangeli, e a cui non si apporrà però il nome Vangelo di Matteo, Vangelo di Marco, quasi ad indicare una paternità del contenuto. No. Si dirà invece Vangelo secondo Marco, secondo Luca, secondo Matteo, secondo Giovanni. Questo perché? Perché la sapienza della Chiesa in realtà ha voluto conservare il Vangelo come il Vangelo che è Gesù Cristo, solo Lui. Il Vangelo è Gesù Cristo. Questo Vangelo è stato annunciato dagli Apostoli. Noi lo sappiamo, Matteo è l'Apostolo, Matteo è l'Apostolo, Giovanni è l'Apostolo, Marco e Luca sono stati interpreti, l'abbiamo sentito da Ireneo, degli Apostoli, Marco di Pietro, Luca tradizionalmente legato a Paolo. Quindi quello che si vuole conservare, o che la formula secondo Marco vuole conservare, è in realtà il riferimento all'autorità apostolica. Quindi il titolo per esteso sarebbe Vangelo di Gesù Cristo secondo la predicazione di Marco. Caro? Quindi il Vangelo rimane sempre Gesù Cristo, però c'è un riferimento alla tradizione apostolica. Questo perché nel momento in cui Ireneo e Giustino ci pongono già i quattro Evangeli, ma così anche il canone muratoriano, così anche tutti i prologhi antimonarchici, antimarcioniti, cioè sono tutte testimonianze di una raccolta dei quattro Vangeli diffusi nelle chiese delle origini, a fronte di tutte eresie, che volevano invece, che salvaguardavano come marcione, per esempio, solo alcune parti del Nuovo Testamento, quelle dove Dio non era così cattivo e terribile come nell'Antico Testamento, che lui toglieva tutto, no? Alla fine quello che a marcione rimaneva di tutta la scrittura era solo qualche lettera di Paolo e qualche passo del Vangelo di Luca, cioè non basta marcione, per il resto diceva no, il resto non può essere Dio, perché là Dio è terribile, no? Il problema è che Dio è anche terribile, cioè è tremendo in questo senso. E quindi tutte queste testimonianze ci dicono che questa raccolta dei quattro Vangeli è già presente nella Chiesa, si ispira alla predicazione apostolica e a quella che viene chiamata la regola della fede, cioè l'insegnamento degli apostoli su Gesù. Ma allora perché quattro? Perché Gesù non si può esaurire, dirà Origene, in un unico senso. Ecco perché abbiamo quattro Vangeli. Perché sono la riflessione di comunità cristiane attorno all'unico evento Gesù, ma ognuno ne coglie aspetti, parti, misteri che partono appunto dalla riflessione della comunità stessa. Quindi veniamo a sapere a questo punto che in realtà gli autori dei Vangeli sono i membri della comunità stessa, che poi si esprimono attraverso i redattori, cioè coloro che mettono per iscritto. Questo è importante. Allora, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, questi nomi, più che essere gli autori materiali del Vangelo, sono coloro che assicurano il tramite o comunque la fondazione della apostolicità. Cioè questi quattro Vangeli che noi leggiamo sono in linea con la regola della fede, con l'insegnamento trasmesso dagli apostoli, i quali hanno visto e hanno udito. È chiaro che quando parliamo di apostoli non indichiamo soltanto i dodici, ma indichiamo anche quei discepoli che appaiono nel Vangelo e che anche loro hanno visto, udito e trasmesso e raccontato. Per cui i Vangeli diventano una confessione di fede che si basa sulla testimonianza altrui e che fonda la nostra fede, perché noi diciamo sì a questa testimonianza di fede, una testimonianza che ottiene la garanzia della continuità attraverso la successione apostolica, una successione apostolica che è garantita, cioè i vescovi, che è garantita dal dono dello Spirito. Chi è il vescovo? Il vescovo è colui che ti insegna il Vangelo e ti dice la fede che tu stai credendo, asserendo al Vangelo, è questa. Ok? E questi Vangeli, sono un po' tanti, andiamo, perché credo che... Questi Vangeli sono, come dire, raccolgono, come vi dicevo, parole, detti e fatti di Gesù. Allora, la storia dell'interpretazione ha distinto due fasi. Una prima fase è la cosiddetta storia delle forme. Cioè, che cosa noi troviamo nei Vangeli? Parabole. Sono la prima cosa che ci... Racconti di miracoli. Insegnamenti vari di Gesù. Allora, gli autori hanno detto, in realtà Gesù ha affrontato tutte queste cose, tutte queste realtà, e queste sono stati trasmessi dai testimoni. Noi le possiamo discernere in tutti i Vangeli, possiamo suddividere parabole, racconti di miracoli, insegnamenti sapienziali, li possiamo dividere, sono forme letterarie diverse che poi i redattori, ed ecco un'altra scuola, ha messo insieme per costruire una trama di confessione di fede su Gesù. Una confessione di fede su Gesù che ci dice chi è Gesù. Chi è Gesù? Allora, per Matteo Gesù è il Messia e il nuovo Mosè. Sono due delle caratterizzazioni di Gesù secondo Matteo. Per Giovanni invece è il Verbo che si è fatto carne, preesistente. Vedete che abbiamo due diverse cristologie, ma allora chi ha ragione? Tutti e due, l'abbiamo detto prima. Sono espressioni diverse di un unico mistero, che si esprimono attraverso forme letterarie diverse, che appartengono ai testimoni, a coloro che hanno trasmesso, e che i redattori, le comunità, obbedendo agli apostoli, hanno messo insieme per creare, no, questo racconto che è appunto il Vangelo, un racconto confessante. Come mai... Quindi ho ridotto di molto la storia delle forme e la storia della redazione, però credo che di essere stato lineare in questo senso. Come mai allora i tre Vangeli di Matteo, Marco e Luca si assomigliano? Giovanni è un po' più distante, tant'è da essere chiamati sinottici, cioè che possiamo leggere insieme disponendoli su colonne parallele. Perché si assomigliano? Se Perché non è stato accolto il tentativo che ha fatto uno scrittore antico, no, Tiziano, di metterli tutti insieme, di fare un unico Vangelo, visto che si possono leggere tutti e tre e in realtà si assomigliano, tranne delle... Perché allora che cosa è successo? Perché si assomigliano? Ecco, perché si assomigliano? Allora da qui è nata quella che viene chiamata dagli studiosi la questione sinottica, cioè che significa la dipendenza in fase di formazione di un Vangelo dall'altro, di un Vangelo dall'altro. E, per esempio, in Luca manca, no, 6,45, 8,26 di Marco, mentre sua propria la sezione di 9,51, 18,14. Queste sono delle peculiarità che troverete. Per esempio, i Vangeli si somigliano, però a un certo punto Luca toglie delle cose di Marco, no? Ma delle cose notevoli, la cosiddetta grande omissione, e vi inserisce una grande interpolazione, cioè cose sue. Allora, da cosa dipende? Gli studiosi sono chiesti da cosa dipende, sono arrivati a dire questo. Una prima posizione è che i brani evangelici sono riferiti da tutti e tre i Vangeli, la cosiddetta tradizione comune o triplice. Quello di Marco sta nel mezzo tra Matteo e Luca. Poi abbiamo la tradizione duplice, cioè soltanto in alcune parti concordano soltanto Matteo e Luca, non altri. E poi una tradizione cosiddetta semplice, cioè abbiamo un Vangelo che si adatta allo schema di tutti e tre gli evangelisti. Che cosa è successo? Questa era lo schema classico, no? delle tre tradizioni, quindi la tradizione triplice, duplice e semplice, quindi Marco è centro, Matteo e Luca, quindi significa che Matteo e Luca avevano un po' preso da Marco, Matteo e Luca hanno delle parti che sono loro proprie, Marco non c'entra, no? E poi oppure un unico Vangelo messo a disposizione dello schema, però non convinceva perché alcune parti, per esempio di Marco, sembravano successive a Matteo e Luca. C'erano delle parti che Matteo spargeva nel Vangelo e Luca metteva tutti insieme in una sezione chiamata sezione pereana. Per cui cominciarono, dice, che cosa è successo in realtà, come si sono formati questi Vangeli. Si parte da una fonte chiamata la fonte Q dal tedesco, che significa origine, sorgente. Dice, questa fonte probabilmente conteneva tradizioni su fatti e detti di Gesù che venivano tramandati oralmente, che in fondo è spalmata, potremmo dire, su tutti e tre i Vangeli ed è la causa, in parte, della somiglianza dei tre Vangeli, cioè tutti e tre hanno attinto da questa fonte Q e l'hanno depositata nel loro Vangelo. È chiaro che c'è una scrittura del testo, no? Uno può scrivere, per esempio Marco ha potuto scrivere, grazie anche alla fonte Q e ad altre tradizioni, un canovaccio del suo Vangelo. Questo canovaccio comincia ad essere letto e diffuso e lo leggono per esempio i canovacci di Matteo e Luca. Il canovaccio di Marco poi viene a leggere per esempio un'altra fonte chiamata la fonte F, ma allo stesso tempo viene a leggere il canovaccio di Matteo e forma una seconda edizione chiamata Marco 2, capito? Quindi ci sono tutte queste disposizioni, quindi probabilmente Matteo viene rimaneggiato con Marco antico, Marco è a sua volta rimaneggiato con Matteo, una fonte diversa dalla fonte Q che conserva sempre dei loghi su Gesù, mentre Luca è rivisto sulla base di una prima stesura del Vangelo di Marco che poi influenzerà la stesura stessa della definitiva di Marco. Vedete come siamo passati dalla tradizione, da una questione sinottica che faceva 3-2-1 a teorie molto più complesse. Questo perché? Perché uno scritto non è dato una volta per sempre, lo scritto è opera di finitura, di rimaneggiamenti, ma allo stesso tempo, essendo scritti che si leggevano nella comunità, questi hanno influenzato la stesura degli altri. Ecco perché hanno mantenuto le stesse, diciamo, lo stesso canovaccio, le stesse, in alcuni punti anche gli stessi racconti, grazie a questa fonte che trasmetteva testimonianze su detti e fatti di Gesù. Ma allo stesso tempo la redazione e il fatto di essere scritti da una comunità per la comunità ci spiega le differenze. Quindi significa che le comunità si conoscevano, o conoscevano i loro Vangeli e conoscevano anche le fonti. Cosa dice infatti Luca nel prologo? Poiché molti hanno posto mano a esporre una narrazione circa quelle cose che si sono, gli eventi che si sono compiuti tra noi, come li trasmisero, il verbo è quello della trasmissione, a noi dall'inizio testimoni oculari e servi della parola, è sembrato anche a me, avendo seguito da principio tutte le cose, di scriverne con acribia, accuratamente, di scriverne con ordine a te Teofilo, affinché tu riconosca sulla sicurezza delle parole sulle quali sei stato catechizzato. Quindi Luca ci testimonia della vitalità delle comunità cristiane che, riferendosi ai testimoni oculari e ai servi della parola, gli apostoli, hanno cominciato a scrivere un resoconto su Gesù. Ma un resoconto, come vi dicevo prima, che è anche la vita del risorto, l'azione del risorto nella vita della comunità. Da questo dipendono le differenze. Oggi noi non parliamo di una cristologia, di una ecclesiologia del Nuovo Testamento, parliamo di cristologie, l'avete visto prima. Chi è Gesù in Matteo? Il Messia che adempie, il Mosè. Voi in Matteo non troverete mai il verbo fatto carne, così come in Giovanni voi trovate il verbo fatto carne che però vi dice qual è il nuovo Mosè. Io sono molto di più di Mosè qua. Chiaro? Quindi abbiamo un fondo comune, una ricezione del fondo comune, una lettura attraverso l'annuncio che si fa l'uno dell'altro e una redazione che tiene conto delle esigenze della comunità. Perché la parola è incarnata in una comunità, si fa in una comunità, e uso il verbo si fa perché è un verbo della scrittura, e viene raccontata da una comunità, da quella comunità che coglie il mistero. In obbedienza alla regola fidei, sorgeranno gli apocrifi, ma perché non entrano nel canone? Perché in realtà non obbediscono alla regola fidei. Però ci aiutano a dire che cosa gli apocrifi? La vitalità dei primi cristiani che sulla parola, e qui parafraso la risposta di Pietro a Gesù in Luca, sulla parola hanno gettato le reti, cioè hanno investito la vita. Perché gli eretici, quelli che hanno scritto quello che noi chiamiamo eretici, sempre cristiani erano. E sono morti anche loro per Gesù, in questo senso. Quindi ci danno la vivacità. Quando sono stati composti allora i Vangeli? Le date chiaramente oscillano, ma sono indicative. Per quanto riguarda il Vangelo di Marco, noi abbiamo intorno al 50 probabilmente, Matteo intorno all'80, Luca e Atti il 70 e Giovanni il 100. Sono delle date chiaramente indicative, possono oscillare in base a indirizzi di critica soprattutto interna, cioè le informazioni che noi ricaviamo dal Vangelo. Chi è Luca? Luca noi lo troviamo in Filemone 24, vicino a Marco, nominato insieme a Marco, vicino a Paolo nella prigionia. Da Colossesi 4,14 sappiamo che era medico e pagano, e che aveva un grande affetto per Paolo ricambiato. In 2 Timoteo 4,11 è ricordato per il fatto che egli solo è vicino a Paolo. E quindi i testimoni antichi sottolineano la vicinanza di Luca a Paolo, così come lo è stata quella di Marco per Pietro, per indicare l'autorità apostolica dei suoi scritti, perché Paolo si definisce ed è ritenuto apostolo in questo senso. In realtà ci sono dei temi che sono comuni al cristianesimo delle origini, che troviamo in Paolo e Luca, mentre ci sono altri temi come per esempio il Gesù storico, la storia di Gesù, che Paolo non scrive per esempio, ma non perché la conoscesse, anche perché la sua teologia e le sue indicazioni vengono date in delle lettere che sono una risposta alle questioni. Paolo non ha la storia, Paolo parla del Cristo risorto, no? Non indugia sulla storia di Gesù, come anche la sezione noi del libro degli Atti potrebbe essere una finzione letteraria, cioè Luca non c'è mai stato a viaggiare con Paolo in questo senso, no? Oggi gli studiosi riferiscono così. Non fu un discepolo di Gesù, quindi lui, lo abbiamo ascoltato, accuratamente distingue le sue fonti, quelle che sono state trasmesse dai testimoni. In questo è vicino sia al modo di scrivere la storia nel mondo greco-romano. Luca, fino a poco tempo fa, aveva subito la critica di non essere uno storico, di aver inventato tutto. Per esempio, prima vi parlavo dei timorati di Dio, cioè di pagani vicini all'ebraismo. Ebbene, un autore, Krabel, diceva: ma questa è un'invenzione di Luca, perché gli serve per far passare il cristianesimo dall'ebraismo al mondo pagano. Buon per lui, è stata ritrovata una stele dove c'è scritto, dove ci sono nomi di pagani con ad Afrodisia, con l'appellativo timorati di Dio. E Krabbe dice: no, ma non è vero, Luca è sempre affinto quando uno poi si incaponisce, no? Un altro autore, Feldman, dice: no, se c'è questa stele dobbiamo rivedere. Oggi Luca è considerato, ci sono, vi invito a leggere gli studi di Marghera, per esempio, è considerato uno storico che scrive peraltro in un ottimo greco, e sa creare dei quadri molto belli e anche dei rimandi. Pensate, per esempio, lui usa molto il rimando, no? L'allusione. Pensate, per esempio, al fatto della morte. Leggete la morte di Gesù e la morte di Stefano. È bellissimo, no? Allora, a noi cosa sembra? Nella narrazione vediamo prima la morte di Gesù e poi la morte di Stefano. Molto probabilmente Luca vide la morte di Stefano e sulla morte del testimone poté scrivere la morte del maestro. Ma questo è bellissimo, cioè quando un testimone racconta nel suo modo di morire, così come è morto il maestro, tant'è che Luca lo può scrivere. Gli autori ci dicono oggi, gli studiosi, che prima Luca scrisse la morte di Stefano e su quella la morte di Gesù. Ma questo significa che Stefano ha dato una testimonianza così grande della sua fede che Luca ha capito: se lui è morto così, chissà come è morto Gesù. Chiaro? Cioè, questo è molto forte dal punto di vista teologico oltre che spirituale. E quindi Luca sa creare, pensate a tutti i samaritani, il buon samaritano, noi il lebbroso samaritano che torna a ringraziare, e a tutta la polemica sulla conversione dei samaritani negli Atti. Quindi Luca scrive in un ottimo greco e sa disporre della storiografia ellenistica, ma anche della biografia ellenistica, anche se non scrive di biografia. E ci regala anche dei luoghi e dei personaggi importanti: la peccatrice, Zaccheo, il pubblicano e il fariseo nel tempio. Questi sono personaggi, le parabole, la pecorella smarrita, la donna che spazza la casa per ritrovare la moneta, il padre misericordioso. Questi sono personaggi che Luca disegna con una finezza enorme. Peraltro riprende non soltanto le forme letterarie greche, ellenistiche, ma riprende anche il modo di raccontare la storia tipica dell'ebraismo. Cioè come? Attraverso quello che si chiama il Midrash, che è un'interpretazione della scrittura nel compimento. E questo lo vedremo soprattutto nei racconti nei racconti dell'infanzia. La storia di Gesù nel Vangelo e parte da Gerusalemme, l'interesse di Luca è per Gerusalemme. E allora noi abbiamo i racconti dell'infanzia, Giovanni il Battista, Gesù che predica, la salita a partire dal capitolo 9 di Gesù a Gerusalemme, dove si compirà il suo esodo, tutti i fatti avvenuti a Gerusalemme, passione, morte, e infine la resurrezione e l'apparizione dei testimoni. Luca è l'unico Vangelo che si conclude poi a Gerusalemme per fare il legame con gli Atti. Quindi è questo il canovaccio dall'infanzia al Battista, predicazione, Gerusalemme, con apparizione, con tutto il mistero pasquale, e che si conclude a Gerusalemme. Per Luca Gerusalemme è fondamentale. Perché Gerusalemme è fondamentale per Luca? Perché Gerusalemme è fondamentale? Perché Gerusalemme diventa il luogo in cui ricostituito Israele che era disperso, nella Pentecoste, che è la festa del dono della Torah a Israele, il movimento cristiano possa a poco estendersi da Israele al mondo pagano, senza che per questo Israele perda quello che Paolo dirà, la legge, le alleanze, i patriarchi, che era la preoccupazione di Israele. Mentre il mondo pagano, attraverso la fede in Gesù, viene ricondotto in questo stesso terreno della Torah, delle alleanze. E quindi Gesù diventa questo mediatore universale di salvezza. Così come si concludeva ieri la citazione di Isaia, che invece non appare per esempio in Marco. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, perché a Luca interessa l'universalismo della salvezza. La salvezza è per tutti, ebrei e non ebrei, nella fede in Gesù. Un Gesù che rivela la misericordia del Padre. Un Gesù che è venuto a sollevare i poveri, Maria nel Magnificat, no? E a rimandare i ricchi a mani vuote, perché la ricchezza diventi un bene condiviso. Un bene condiviso. Caro, non è che Zaccheo viene condannato perché è ricco, ma perché non ha condiviso. C'è la famosa apostrofe, guai a voi ricchi, guai a voi che ora siete sazi, che è solo di Luca. Quindi la teologia di Luca si incentra su un Vangelo che è per tutti e che testimonia di un capovolgimento delle logiche del mondo annunciato nel Magnificat e che continua poi in atti, che il regno di Dio apparso in Gesù viene a portare. Gesù stravolge e capovolge le logiche del mondo, ma la misericordia è per tutti. La misericordia è per tutti, perché la parabola del Padre viene raccontata nel momento in cui pubblicani e peccatori stanno a mensa con Gesù e farisei e dottori della legge e scribi mormorano, e Gesù racconta per tutti. Grazie.
Qualche minuto, se qualcuno vuole fare qualche domanda, richiesta di chiarimento, 5 minuti li possiamo dedicare.
Allora, c'è da una parte, dice lei, la negazione della storicità di Gesù, mentre è una confessione di fede attraverso le testimonianze delle comunità. Ora, come si intende questa negazione di storicità? Come una datazione? Ecco, io lo interpreto come una datazione, perché in realtà tutti gli avvenimenti che sono riportati nel Vangelo danno anche un percorso di Gesù. Ecco, era questa la mia perplessità.
No, rispondo subito. La negazione della storicità è avvenuta nella storia dell'interpretazione tra il 1600 e il 1700, nella famosa disputa di Reimarus e Lessing, no? Cioè dove loro negavano la possibilità che i Vangeli possano restituirci il Gesù storico. Da questo passavano proprio alla negazione. Dice, quello che ci interessa è il Cristo della fede che è apparso, che viene raccontato nei Vangeli. Cioè questo personaggio che potrebbe essere anche mitologico, ma che se serve alla nostra fede va bene, in questo senso. Quindi andavano contro invece una storicità che ad intra nei testi evangelici veniva affermato. Addirittura vi furono anche altri studiosi che arrivavano a negare tutto quello che erano alcune sovrastrutture cosiddette, loro dicevano, ecclesiastiche, no? Penso era il cosiddetto protocattolicesimo. Dice: ah no, ma tutti i Vangeli vanno spogliati da tutte quelle strutture in cui Gesù comincia con i dodici, parla di discepoli, di chiavi, di Pietro, e dobbiamo solo conservare la genuinità. Che cosa era questa genuinità ancora non si sa in questo senso, no? Però era questo tentativo quasi, no? Questa difficoltà nel vedere, e in realtà c'è, perché noi ci saremmo aspettati una biografia di Gesù che non poteva essere, l'abbiamo detto prima, se lui era apparso non è che andava in giro dicendo sono il figlio di Dio, io sono era uno come tanti altri, come dice Gamaliele. Quindi è chiaro che in fondo questi autori hanno teorizzato la difficoltà che proviamo anche noi e che hanno provato le comunità anche nel momento in cui hanno cominciato a raccontare, perché sparivano i primi testimoni, si avevano degli errori sulla figura di Gesù. Cioè, ma in realtà di questo Gesù noi sappiamo che è morto e risorto per altri che ce l'hanno raccontato, ma chi era? Che ha fatto? Scrivendo i Vangeli loro dicono: il fatto che agisca nella Chiesa, io sono con voi, no? E confermava la parola con il fatto che agisca nella Chiesa, dice che Gesù di Nazareth è l'uomo Gesù di Nazareth, che è lo stesso Cristo, non è una finzione. Peraltro Giovanni insisterà in questo, ma anche gli altri, quando Matteo lo dice, dubitavano sul monte quando lo hanno visto risorto, e Gesù in Giovanni mostrò i segni della passione, no? Per indicare questa, perché c'era questa idea, Quindi è più sulla storia dell'interpretazione. Oggi l'abbiamo recuperata, oggi diventa solo l'ebreo Gesù, cioè l'ho detto prima, cioè c'è un autore che ha fatto 4 volumi per dire che Gesù è ebreo, per cui uno dice alla fine, vabbè, ok, ci convertiamo, lo dico scherzando, però cioè, ci sono gli eccessi poi, no? Non si vede la novità a cui è aperto la sua interpretazione della Torah. È vero che il suo ministero si è rivolto a Israele, ma è vero che all'interno di quel ministero rivolto a Israele abbiamo in nuce un'apertura universale.